matrimonio cristiano. Parliamo sul matrimonio, sulla vocazione al matrimonio, perché vi ho sottolineato la comprensione che la teologia oggi sul matrimonio sta approfondendo la dimensione scatologica del matrimonio. Cosa vuol dire dimensione scatologica? Che il matrimonio lo avete celebrato, ma lo realizzerete passo per passo, giorno per giorno, e lo realizzerete in pienezza soltanto domani nel Regno di Dio. Ecco, il significato è scatologico. Per cui il matrimonio ha bisogno sempre di approfondimento e di una comprensione interiorizzata grande, perché va vissuto sempre con impegno e con questa prospettiva di cammino per tutta la vita. Quindi non conta l'età. Anche una coppia che Dio ha benedetto, che sia 60 anni che vive il matrimonio, ha bisogno ancora di viverlo più intensamente, avendo scoperto la Chiesa questa dimensione che prima era la dimensione che la Chiesa riteneva solo per il celibato e la Vergine. Il matrimonio cristiano, ecco la meditazione di oggi, deve essere colto nella linea della vocazione. Fin dall'eternità, ho detto, siete stati pensati, scelti, chiamati a vita coniugale. Come io, fin dall'eternità, sono stato pensato, amato, scelto per una vita celibataria. Approfondendo il fatto che il matrimonio è una vocazio, una chiamata, allora torna logica la comprensione che il matrimonio non appartiene agli sposi, ma è di Dio. Gli sposi lo colgono solo con riconoscenza, per poterlo vivere come risposta di riconoscenza e di amore a Dio. E qui nasce un altro valore grande, per cui i due non si appartengono perché appartengono a Dio, ma i due devono accogliersi con amore per fare un cammino insieme di comunione e di unità. Vedete, in questo modo, allora, vedete, le negatività del possesso, dello sfruttamento dell'altro, hanno valore di peccato, hanno valore di disordine, hanno valore di negatività. Perché se il matrimonio non appartiene agli sposi, ma è un progetto di Dio che gli sposi colgono, allora di logica conseguenza neanche la persona appartiene all'altro. Avete capito? Ma i due si accolgono con amore delicato, con amore profondo, con amore continuamente rinnovandosi, sempre, per poter realizzare il progetto di Dio, che è un progetto di comunione e di unità, da cui nasce la gioia e la felicità, da cui nasce la pace. Perché ricordatevi che il terreno fertile da dove la pace nasce è la comunione. Dove c'è comunione c'è pace, dove non c'è comunione c'è tensione, sofferenza e difficoltà. In questo modo il matrimonio diventa luogo privilegiato di un'esperienza fondamentale di fede. Ecco per cui il matrimonio cristiano non lo si può capire, cogliere, se non nella luce della fede. E fuori della luce della fede il matrimonio è solo colto come convivenza provvisoria. Fin quando va bene, va bene. Quando non va bene, ci si lascia. Avete capito? È solo nella fede che il matrimonio cristiano, nelle sue notti fondamentali di unità, di comunione, di fedeltà, di indissolubilità, lo si può cogliere, perché allora si capiscono il valore di queste notti che sono fondamentali per rendere la coppia sempre più integrata, sempre più unita, sempre più fusa, con quel desiderio di ritornare a quella unità di umanità che Dio ha diviso nel creare l'uomo e la donna, separando questa unità di umanità. Solo Cristo è umanità perfetta oggi, avete capito? Ecco per cui verso Cristo sia l'uomo e la donna si sentono attratti per la loro percezione che lui propone una completezza. E nella vita umana l'uomo e la donna, vivendo il matrimonio come comunione, tendono tendono a questa integrazione per assaporare una umanità perfetta. E il sacerdote con la propria comunità. Anche il sacerdote ha bisogno di assaporare praticamente questa unità umana di cui lui è un solo elemento. Avete capito? Ecco per cui il progetto di Dio non è l'uomo e la donna soli. Ecco per cui allora San Agostino ha potuto subito avere la percezione che la solitudine è imago mortis, è immagine della morte. E oggi ne abbiamo un'esperienza grande, perché oggi la solitudine conduce anche alla sindrome della solitudine, che è una forma di pazzia, per cui si preferisce morire che vivere. Ho la statistica della città di Trieste del 91, non ancora finita, e si fa già un computo che a Trieste su 100 anziani 14 si suicidano per la sindrome della solitudine. Allora, poter far comunione, poter vivere insieme in questo cammino di integrazione per assaporare una umanità intera, una umanità piena, deve essere qualcosa di straordinario. Io lo provo nella comunione con i miei fratelli, nella comunità, e voi primariamente la dovete praticamente sperimentare nella vostra vita coniugale, dove un uomo e una donna si fondano per assaporare questa unità umana, questa completezza di umanità, che oggi è presente soltanto nell'umanità di Cristo, nostro Signore. Gli sposi, perciò, vivendo il loro matrimonio nella dinamica della fede, vivono il loro matrimonio fedeli alla regola del dono, che impedisce ogni possesso, perché sono di Dio e Dio rifiuta ogni possesso. Ho detto che poi, vedete, in questo nostro tempo, ringraziando anche Levinas, che dalla Sacra Scrittura, perché lui è un ebreo fedele, praticante, ha scoperto nell'Antico Testamento la dimensione dell'alterità, hai capito? L'altro mistero, l'altro altro orizzonte, avete capito? Per cui l'altro non può essere posseduto, solo può essere accolto e amato profondamente. Ma chi è l'altro? È Dio, avete capito? Dio non lo si può possedere, Dio lo si può soltanto cogliere nella fede e amare. Il pensiero di San Paolo sul matrimonio culmina nel testo della lettera agli Efesini, capitolo 5, 3 versetti, versetto 21, versetto 23, che questi tre versetti li possiamo considerare la carta costituzionale sul matrimonio. E qual è il pensiero che San Paolo esprime in questi tre versetti? È il seguente: Cristo e la Chiesa sono sposo e sposa. E gli sposi, dice San Paolo, in virtù del sacramento, sono inseriti e resi partecipi di questo mistero di comunione e di unità che è propria, singolare, significativa di Cristo con la sua Chiesa, che è la sposa. Ecco, anche per capire cosa significa sacramento, è questo inserimento, è questa partecipazione a questo mistero di amore, a questo mistero di comunione e di unità, che è il rapporto unico, singolare di Cristo con la Chiesa sua sposa, che siamo noi. Allora il dovere, un po' per gli sposi, di rivedere questo quinto capitolo della lettera ai Efesini per poter cogliere tutti i valori di questa comunione, di questa unità, che partono da Cristo e che possiamo riassumere con la parola dono. Ecco, non vi ho messo oggi come gruppo di verifica, perché ecco, inizieremo le due per far presto, in modo da chiudere per tempo, in modo che non venga tardi, no? In modo che alle 4 è veramente finito tutto, no? Volevo mettervi il 19° capitolo di Giovanni, la pericope, dove Gesù a un certo momento grida: ho sete. Non era mica sete d'acqua, sapete, era sete di vita, era sete di dono, era sete di comunione, era sete di unità. E dopo al gridato un'altra volta, consumatum est, e clinò il capo, il dono perfetto. Ed è quel dono che ha generato la salvezza dell'umanità. Veramente lui è il punto di riferimento, è il maestro del dono, di cui noi tutti dobbiamo andare proprio alla sua sequela per imparare a capire che la centralità della vita dell'uomo e della donna si realizzano nel dono di se stessi. Tre considerazioni, e dopo passiamo alla seconda parte. Questa è la parte un po' teologica, tre considerazioni. Il matrimonio è appunto il luogo dove Dio celebra nell'amore coniugale l'annuncio, la profezia del suo amore per l'umanità. Ecco per cui, sotto un certo aspetto, avete un peso sulle vostre spalle. Ecco, dico un peso, un giogo soave, avete sulle vostre spalle di essere in nome di Dio annuncio e profezia del suo amore per l'umanità. Perché gli uomini hanno bisogno in fondo di un amore visibile. Potrei ancora così esprimermi sotto un certo aspetto, un giogo soave, perché siete l'annuncio e la profezia dell'amore di Cristo per tutti gli uomini, attraverso il vostro amore. E siete un punto di coinvolgimento di coloro, e saranno molti, che troveranno forza di essere migliori in virtù della testimonianza del vostro volervi bene. Quanti, no, domani scoprirete in paradiso che saranno riconoscenti a voi per l'impegno difficoltoso qualche volta, di un impegno anche di sofferenza che qualche volta vi ha chiesto di superare tutto ciò che impedisse il vostro volervi bene. In fondo vi richiamo il detto di Francesco d'Assisi, o meglio del contadino semplice, umile, che incontrando Francesco, no, voleva proprio essere sicuro che era lui, gli ha chiesto: sei Francesco tu? E Francesco a lui, per la sua timidezza, non aveva neanche il coraggio di aprire la bocca, perché era timidissimo Francesco d'Assisi, a lui. E il contadino si pose con le mani giunte, lo guardò e gli disse: Francesco, tutti dicono che tu sei un santo, non ingannare nessuno perché molti si sostengono per te. Grande, capito? Io lo posso dire ai vostri riguardi: non ingannate nessuno, ma amatevi veramente, superate gli ostacoli, che è chiaro che ci sono, perché fare un cammino, ecco, di questa portata, di una integrazione fra due esseri unici, irrepetibili, come un uomo e una donna, è un impegno grosso nella vita, il centrale, vorrei dire, no, impegno della vostra vita. Ma avendolo Dio e Cristo assunto come testimonianza del loro amore all'umanità nella quale Lui vi ha collocato, è un impegno che aiuterà moltissime persone a impegnarsi anche loro e a sforzarsi di essere migliori di quello che sono. Secondo, il matrimonio, partecipando all'amore di Cristo per la Chiesa, porta l'amore degli sposi dentro l'area della salvezza. Lo dicevo nel primo incontro, che il primo fine del matrimonio è la salvezza dell'uomo e della donna. Non è la procreazione, dopo viene la procreazione, ma il primo fine che Dio ha posto nella vocazione al matrimonio è la salvezza dell'uomo e della donna. E questo vi deve permettere di ringraziare Dio che vi ha chiamati alla coniugalità. Grazie, perché attraverso, ecco, questo mistero di coniugalità tu ci chiami alla salvezza. Il che significa salvezza, che mentre l'amore destina l'uomo alla donna e la donna all'uomo, insieme li destina Dio. Quindi è una via particolare che voi dovete praticamente intraprendere, che prima di andare personalmente a Dio, che sarebbe difficilissimo, dovete praticamente fare un cammino di integrazione e di comunione di amore tra di voi per andare insieme a Dio. mi sembra di poter dire che Dio non accetta il singolo, Dio accetta la coppia, capito? Ma posso dire anche per me, Dio non accetta me singolo, accetta me in comunione con i miei fratelli, perché altrimenti cadremmo in contraddizione. Se Dio non ci ha voluti soli, ma ci ha voluti in comunione con gli altri, perché ha voluto un mistero di comunione con me, esemplarietà della sua comunione trinitaria, anche la salvezza è sempre frutto di comunione. Quindi gli sposi devono amarsi l'un l'altro, perché l'amore li destina l'uno all'altro reciprocamente per essere poi insieme dono a Dio. Dono a Dio. Terzo, l'amore di Cristo per la Chiesa è riferimento per conoscere il significato vero dell'amore coniugale, e perciò vedete un amore che chiama ad una particolare imitazione di Cristo, soprattutto nei tre valori fondamentali, che è un amore fedele. E vedete che la fedeltà è la radice dell'amore secondo la rivelazione e la testimonianza di Cristo Gesù. Anche nel tredicesimo capitolo abbiamo questa bella sottolineatura: Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, la fedeltà. Perché ci troviamo in una cultura oggi dove si disprezza la fedeltà, dove non si è più nella capacità di capire il valore della fedeltà. Ve l'ho detto in altre circostanze che Reich, ad esempio, no, definisce la fedeltà immorale. E molta nostra gioventù che praticamente beve questa cultura, si nutre di questa cultura, no, vive questa tensione. Perché impegnarsi per il futuro che tu non possiedi è immorale. Quindi allora ogni relazione diventa provvisoria, ogni rapporto diventa contingente e non è il progetto di Dio. Allora perché noi, ecco, siamo fedeli e ci impegniamo alla fedeltà? Perché è il Dio che è fedele per noi. E il Dio ha manifestato questa fedeltà per noi nel Cristo suo Figlio. E Cristo manifesta la sua fedeltà in noi, per noi, continuandoci ad amare come Chiesa sua, come corpo suo, nonostante tutte le nostre fragilità e soprattutto nonostante i nostri peccati. E se Lui ci ama e la sua fedeltà diventa fonte di misericordia, di perdono, ecco anche per noi un impegno, che se la fedeltà coniugale richiedesse anche per noi la misericordia e il perdono, non dobbiamo trattenerci, ma dobbiamo ristabilire questo legame dell'amore attraverso una misericordia e un perdono. Altro che grande il matrimonio cristiano, ma tutto ciò che è grande è anche profondamente impegnativo, avete capito? Ma è questo che richiede la dignità della persona umana, perché Dio ha un rispetto per la persona umana che è grandioso, per cui non gli ha dato prospettive semplici, poverissime, meschine, ma gli ha dato prospettive altissime, che è l'imitazione del suo Figlio, del suo Verbo stesso. Secondo punto, il matrimonio è dono ed impegno. Velocemente, la comunione d'amore è dono, perché altrimenti l'amore rimane un flatus vocis, rimane puramente una realtà vuota se non si traduce in dono. Perciò gli sposi si dispongono con l'animo del povero a riceverlo, prima di tutto da Dio, fonte dell'amore, e si impegnano a coltivarlo nella reciprocità. Voi sapete che ho anche sottolineato nel primo incontro che la legge della reciprocità è l'anima della relazione. E nel matrimonio tutto è reciproco. È reciproco l'amore, è reciproco il dono, è reciproco l'affetto, è reciproca la tenerezza, è reciproca praticamente la cura, il servizio. Il momento in cui nel matrimonio si spegnesse la reciprocità, anche il matrimonio si spegne, anche la relazione in fondo si impoverisse. Perciò sottolineate l'esigenza del dono reciproco. Se uno dei coniugi dona, l'altro non può praticamente rimanere passivo, ma deve subito, immediatamente esprimere il suo dono, no, reciproco. Il dono reciproco diventa per gli sposi la loro assesi coniugale, diventa il loro cammino ascetico, il loro cammino spirituale. Il dono di sé è la più alta espressione dell'amore e genera felicità e genera gioia, perché nell'azione del dono c'è l'esperienza della propria vitalità. Io quante volte, no, non sottolineo il concetto, quando tu vivi, e poi è un concetto evangelico, quando tu vivi, quando tu percepisci di essere profondamente vivo, quando doni te stesso, quando tu invece percepisci di spegnerti, di morire, quando ti chiudi in te stesso. Ho incontrato una coppia di Roma dove lui si è incontrato con una filosofia indiana, che girano queste filosofie indiane, una filosofia induista, ma vedete, questo, no, filosofo, no, non li chiamo santoni perché non è religione l'induismo, neanche religione è praticamente il confucismo, sono praticamente filosofie esistenziali, sono riflessioni filosofiche che propongono schemi di vita, schemi di comportamento. E allora praticamente questo, vorrei dire, filosofo che coagula attorno di sé molta gente, no, si è inserito perfettamente nella cultura secolarizzata nostra, occidentale, perché la sua predicazione è il valore dell'individualismo. Pensa a te stesso, abbi cura di te stesso, perfeziona te stesso, non preoccuparti degli altri, anzi, dimentica gli altri, non preoccuparti degli altri, non interessarti degli altri. Ed è stata la moglie a dirmi: Don Luigi, io non capisco più mio marito, perché lo vedo assente, lo vedo freddo, lo vedo distaccato. Allora, così, è stata lei a dire: siccome lui ti conosce e anche stima di te, vieni a casa nostra, no? Perché lui forse te ne parlerà e tu vedrai di dirgli una parola giusta. E difatti sono andato, lui non ha creduto il momento opportuno per raccontarmi tutta la sua esperienza. Io l'ho ascoltato fino alla fine e poi ho detto, adesso Selli, ho questa filosofia, ho il Vangelo. E dice: perché? Perché c'è una contraddizione radicale, siamo all'opposto. Perché tu metti l'accento sull'io, il Vangelo mette l'accento sul tu. Perché tu dici, no, abbi cura di te stesso, pensa a te stesso. Il Vangelo dice: abbi cura dell'altro, pensa all'altro, perché solo così vivrai profondamente. Perché se invece pensi a te stesso, no, metti la cura in te stesso e a te stesso, allora sei morto. L'amore che si fa dono implica, ecco, queste sottolineature brevi, la cura dell'altro, che vuol dire preoccupazione attiva per la vita e la crescita dell'altro, perché questo lo rende felice. Aiutare l'altro a crescere reciprocamente e dare all'altro una ricchezza di felicità particolare. Ecco, la cura nel senso di far crescere l'altro, di aiutare a crescere l'altro, tenendo presente che noi saremmo cresciuti perfettamente soltanto nell'eternità. Secondo, la responsabilità per l'altro, che vuol dire essere pronti a rispondere ai bisogni umani, spirituali della persona dell'altro. È una parola che non può venir meno nella vita coniugale come nella vita familiare. Di che cosa hai bisogno? Che cosa mi chiedi? Perché nel matrimonio è micidiale soltanto l'indifferenza e la freddezza. Ma è chiaro che l'amore dà una capacità intuitiva tutta particolare, che permette di poter percepire e conoscere un disagio del coniuge con immediatezza. E allora, vedete, la responsabilità dell'altro verso l'altro ci pone subito nell'atteggiamento dell'aiuto. Terzo, il rispetto per l'altro, che comporta il senso di responsabilità, che non permette di sconfinare nel possesso, nel dominio, nell'umiliazione dell'altro. Soprattutto, vede, ciò che è più pericoloso oggi è l'umiliazione dell'altro. Avere atteggiamenti che umiliano l'altro, espressioni che umiliano l'altro. Ultimo, la conoscenza dell'altro, che non si ferma alla periferia dell'altro, ma desidera entrare nel profondo dell'altro. Perché avete percepito, no, ma lo sottolineo per l'interiorizzazione, che l'amore ha la sua radice nella conoscenza. Ecco perché i due devono sempre, no, interpellarsi. Dimmi chi sei, perché desidero amarlo. E siccome la persona dell'uomo e della donna nel loro intimo sono profondi fino al loro creatore, allora la conoscenza reciproca dell'un dell'altro sarà esaurita soltanto nell'eternità. I due si conoscono e più si amano. Come dice Agostino, più conosco e più amo. Più amo, più profondamente desidero conoscere. E qui dovete fare delle scelte. Un mondo che non vi permette di stare insieme abbastanza. Un mondo che vi fa tante promesse, ma che vi toglie l'essenziale. E per poter capire questo che vi ho accennato, cercate di rileggere la prima lettera pastorale del Cardinal Martini, La dimensione contemplativa della vita. È fondamentale. È una delle più belle lettere che sono state scritte, a mio modesto giudizio, alla fine di questo secolo. Che è un grido, in fondo, fermatevi, per non diventare degli ingranaggi. E perché fermatevi? Per stare insieme, per comunicare, per pregare, per contemplare, per ascoltarvi, per amarvi. Il dono, ecco l'ultima parte, ha una duplice, ancora 4-5 minuti, dinamica, dono dato e dono accolto. L'amore donato, nessuno, dice Gesù, ha un amore più grande di questo, donare la propria vita per il fratello. E il coniuge è il primo prossimo, il primo fratello. E dare la propria vita, e dare il proprio tempo, e donare il proprio ascolto, la propria disponibilità, dare la propria vita e mettersi in quell'atteggiamento di servizio come atto di amore. E quindi il servizio delle piccole cose, che è sempre frutto di una capacità di attenzione grande ai bisogni dell'altro, alle necessità dell'altro. Chiaro che allora il significato di questo donare la vita viene esplicitato nella lavanda dei piedi, dove Gesù ha dato esempio di umile servizio che rimarrà significativo per ogni credente in Cristo. Perché al termine di questa lavanda di piedi, nella quale Pietro ha reagito per rispetto di Gesù, perché lo stimava moltissimo e non poteva accettare che Gesù facesse quel gesto che era proprio degli schiavi, e Gesù in quel momento voleva rivoluzionare tutto. Quel gesto che era proprio dello schiavo voleva elevarlo a espressione di amore infinito, di amore straordinario. E ha guardato Pietro e gli ha detto: Pietro, se tu attraverso questo gesto non mi permetti di esprimerti tutto il mio amore per te, non avrai parte nella vita eterna. E poi conclude il brano: beati coloro che faranno quello che io ho fatto. La beatitudine del servizio, che per me è la più grande delle beatitudini. Come l'amore è la sintesi di tutta la legge e di tutti i profeti, la beatitudine del servizio reciproco, come amore caldo, come amore di dedizione, come amore di devozione, come amore profondo, reciproco, è la sintesi di tutte quante le beatitudini. È la beatitudine primaria che ha proclamato Cristo: beati quelli che faranno quello che ho fatto io. L'amore donato è capace di ispirarsi perciò alla totalità e alla gratuità dell'amore di Cristo. Quando sarò elevato alla croce, sulla croce in alto, coloro che mi contempleranno senza dubbio si commuoveranno e verranno a me. E Urban Baldassare dice: perché praticamente coloro che contemplano Cristo elevato in alto, in questa elevatezza Cristo compie il dono gratuito di sé, perché dice San Paolo: non ci ha amato perché eravamo perfetti, ma perché eravamo poveri, bisognosi di amore e bisognosi di salvezza. Perché allora coloro che si commuovono saranno attratti da lui? Perché saranno colpiti dalla forza della gratuità dell'amore. La gratuità dell'amore è una forza che è straordinaria, non ci sono altre forze di attrattiva. Lo provate anche voi dinanzi a una persona che vi dona gratuitamente, non si può rimanere indifferente, ci si sente commuovere, qualche volta cascano anche le lacrime, perché quando l'uomo e la donna non hanno più parole, hanno ancora la forza del pianto per esprimere una riconoscenza. E questa si fa soprattutto l'esperienza dinanzi a un amore gratuito che si rinnova, che si ripete, che si ripresenta, avete capito? Come praticamente dice Urban Baldassare, inginocchiandosi dinanzi al segno della croce, anche oggi, a 2000 anni di distanza, il cristiano piange, si commuove. Perché? Perché vede questo amore gratuito. Per me, povero, meschinetto, piccolo, no, fragile. L'amore accolto. Si tratta di amar l'altro, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, come la propria carne. E San Paolo ha delle parole stupende. Come tu non puoi odiare la tua carne, non puoi odiare l'altro perché disprezzeresti te stesso. Che parole stupende, grandi. Allora non dimenticarti che tua moglie è la tua carne e che tuo marito è la tua carne. E come tu ami la tua carne, io vorrei dire che biblicamente la carne è assunta il più delle volte nel significato di persona. Quindi la persona della moglie, no, è la tua persona. E la persona del marito alla moglie è la tua persona. Come puoi disprezzare la persona del tuo coniuge? Perché sarebbe come disprezzare te stesso. Come puoi far male alla persona del tuo coniuge perché faresti male a te stesso? San Paolo. Vedete che potenza che è il Vangelo. E provare perciò per lui o per lei la stessa tenerezza che Gesù prova per noi. Che la tenerezza di Gesù è significata proprio in quell'atteggiamento di una bontà squisita, di un venire con particolare disponibilità verso il povero, verso il bisognoso, verso il trascurato, perché sono coloro che Gesù ha amato di preferenza, verso le persone sole. E Gesù soprattutto ha amato coloro che non avevano dignità nel suo tempo, che sono i bambini, che sono i peccatori, anche la donna in quel tempo non aveva dignità, e Gesù l'ha elevata ha una dignità straordinaria, tanto che gli scribi, i farisei, non hanno capito niente, capito? E l'hanno anche calunniato, l'hanno criticato, ma Gesù è andato avanti dritto. Sapeva che la sua sorte era la croce, ma lui ha assunto la croce come manifestazione del dono totale di se stesso per la gloria di Dio e la salvezza degli uomini. E provare per lui o per lei la stessa tenerezza che Gesù prova per noi. E questo richiede lo stare insieme per arricchirsi di quegli atteggiamenti umani e spirituali che esprime la vera tenerezza. Noi nella società nostra stiamo perdendo dei valori straordinari, cominciando il valore dello stare insieme. Non per perdere tempo, avete capito? ma per diventare più uomini e più donne, per diventare persone più ricche, più umane, più spirituali. Tenerezza che nella Sacra Scrittura si coniuga con la misericordia, con la generosa confidenza che ci permette di rivolgerci a Dio e al coniuge con il tu. Vuol dire che da questa tenerezza profonda, no, che nella Sacra Scrittura, no, si realizza soprattutto nella misericordia per l'altro, perché l'altro mi strappa il cuore, perché l'altro non mi permette di puntare il dito, ma mi chiede soltanto di essere accolto con infinita misericordia. Allora praticamente nasce la confidenza. Allora con Dio e con il coniuge il pronome che si usa è il primo personale, tu, tu padre, tu al coniuge. E al coniuge, come a Dio, si apre il proprio cuore. Ultimo, la tenerezza si manifesta anche nella commozione, nel pianto. Per la forte commozione che può generare un amore intenso, una presenza buona, un aiuto delicato, una testimonianza. Io questo l'ho visto, l'ho sperimentato, di quell'ingegnere navale che per uno sbaglio, un calcolo sbagliato, la nave si è piegata, è diventato pazzo. Vedete, questo fatto è diventato un punto fisso dentro di lui. Voi sapete quando l'uomo si china e si chiude in un'idea fissa, impazzisce. Ecco per cui quando una persona ha un'idea fissa, lo aiuto a liberarsi da quell'idea fissa, perché è pericoloso. Sto terminando, è pericoloso. È stato ricoverato in psichiatrico, in quella volta c'erano i psichiatrici, e la moglie andava a trovarlo ogni giorno per essergli di sostegno, di aiuto, con un coraggio, con una disponibilità incredibile, perché aveva anche 4 bambini a casa. Una vita difficilissima, perché lui non lavorava più. Ha avuto molto aiuto dal parroco, e l'ho aiutato anch'io, con l'aiuto di tante persone buone. Avete capito? E questo uomo, perché sono andato anch'io 2 volte a trovarlo per la sua insistenza, aveva riempito le parabole, no, di formule matematiche, di formule algebriche, questa idea che batteva. E dopo 5 anni lei con l'amore l'ha recuperata. Ecco per cui quel libro che mi è stato donato da una signora, no, Amore, Medicina e Miracolo, che è molto bello, perché è un libro di tutte diagnosi di un grande psichiatra che ha guarito tutta una serie di ammalati psichici e fisici solo attraverso l'amore e stimolandoli ad amare tanto nella loro vita. Io ci credo. Sì, amore, medicina e miracolo, avete capito? E praticamente ha recuperato questo marito. Oggi fa l'insegnante, non fa più l'ingegnere navale, ha rinunciato, ma è sereno. E quando io vado a trovarlo mi dice sempre: mia moglie mi ha rigenerato, e si commuove e piange, perché ha fatto un'esperienza di un amore totale, di un amore, di una disponibilità incredibile di questa creatura attraverso la forza, la credibilità di lei, che era sicura che si sarebbe recuperato e sarebbe ritornato un uomo valido e normale. Lui si è appoggiato e ce l'ha fatta, e oggi non può che non commuovere. Il pianto diventa così una estrema fedeltà e diventa una estrema condivisione. Alla mancanza di parole non si può che sostituire le lacrime come la risposta di riconoscenza, di solidarietà e di comunione più profonda. Lo dice il Rogers. L'ho colto con gratitudine dagli studi del Rogers, che è il più grande psicologo personalista che noi abbiamo cristiano, con pensiero cristiano oggi, che dice: alla mancanza di parole non si può che sostituirle con le lacrime. Quando si tratta di dir grazie a una persona che ci ama, quando si tratta di riconoscere la dedizione, il servizio che una persona vive e compie per noi, quando si capisce che io sono nel cuore di quella persona, che ama me come ama se stesso, come fosse la sua stessa carne. Grazie che avete